Pop-up, il programma itinerante di Radio Popolare.
Ciao Andrea, com'è? Sei in forma?
Buongiorno, ciao Alberto, come stai? Siamo qui dalle Sbarabounce and Downs. Stiamo registrando? A posto?
Stiamo registrando, siamo indifferitamente per chi ci ascolta. Volevo dirti Andrea che oggi io invece ho un po' di mal di testa e volevo farti una proposta molto semplice per la puntata di oggi.
Ma hai preso un analgesico, hai preso qualcosa?
Ho presi tutti ovviamente, però non hanno funzionato.
È quelli che ti hanno causato il mal di testa.
Però non hanno funzionato, volevo proporti magari oggi, così è, una proposta fuori dalle righe. Accendiamo la radio, ascoltiamo un po' di musica, ci facciamo un po' di compagnia.
Ci sta, guarda, ti consiglio io il programma e la radio giusta.
Quale?
Radio Popolare, One Nation, One Station.
No, non è quella.
Non è quella.
No, vabbè.
È quella.
Alberto Nigro, Andrea Fratev Gianni e un po' di mal di testa in onda con voi fino alle 19.30.
Power, power, dynamite.
La benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation, svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, svalutation. Questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è, quando pensi a te,
pensa
anche un po'.
E Andrea Fratev Gianni, quando pensi a te hai pensato anche un po' per me, perché la puntata di oggi hai unito quello che è la mia storia di vita, forse una delle più divertenti che potrei raccontare agli ascoltatori, perché quando avevo solo 8 anni e mi trovavo in vacanza in Interrail a Parigi.
8 anni?
Beh sì, per renderla un po' più colorita.
La Madonna, non è credibile.
Dai, proviamoci. Dai,
facciamo 17.
Facciamo 17, andiamo un po' over. E viaggiavo in Interrail in quel di Parigi quando mi innamorai di una ragazza tedesca, conclusi una delle mie serate più epocali.
La tua piccolo baliaccio italiano.
E guardammo l'alba da Montmartre, o meglio sulla Torre Eiffel, per poi infilarci a Montmartre in una notte molto molto speciale. Insomma, è quel giorno in cui
sei diventato adulto.
Sono
diciamo.
Diventato adulto, grazie, grazie, grazie. E le uniamo così perché abbiamo due libri davanti agli occhi. Uno è Paris, s'il vous plaît, e l'altro non si può dire questa parola.
Si può dire assolutamente, l'ultimo libro di Francesco Pacifico.
Ma sei sicuro che si può
intitolato
dire?
Francesco Pacifico si può dire. Edizioni Nottetempo si può dire. Il titolo del libro è Solo storie di sesso. Beh, non è una parolaccia, anzi è, diciamo, ciò che genera la vita.
È un po' questo che viene a fare il libro di Francesco Pacifico, togliere qualche tabù, no? Perché alla fine appartiene un po' a tutti. Primo pezzo?
Primo pezzo è arrivato proprio questa notte, ovvero sia ieri per te che stai ascoltando. L'attesa è finita, 5 anni da Damne, dopo un premio Pulitzer, è tornato in pista Kendrick Lamar.
Attenzione.
Mr. Morale and the Big Steppers.
Comunque Parigi bellissima, cioè, all'alba dalla Torre Eiffel, scavalcare i cancelli di Montmartre, che spettacolo. Veramente è tutto finto.
Chiaro.
Father should detox my calling is right on time. Transformation, I must have 1,000 lives and like 3,000 wives. You should know that I'm slightly off fighting off demons that been outside. Better known as myself, I'm a demigod. Every thought is creative, sometimes I'm afraid of my open mind.
Shit on my mind and it's heavy. Tear you in pieces cause it's way too heavy. My diamonds, the joker is heavy. More life to give on the men, are you ready? Who keep them honest like us? Who in alignment like us? Who got a hero more us?
Us,
when there's no one to call.
Stepping away in the wave, lips, da da, floating on, da da, floating on. meditation. My spirit's awakened, my brain is asleep. I got a new temperature, sharpening multiple swords in the faith I believe. I think about Robert Kelly, if he were molested, I wonder if life for Feli. I wonder if Oprah from Closure, the way that she posted the hurt that a woman carries. My mother abused young, like all of the mothers back where we from. SSI bury family members at the repast, they serving Popeye's chicken. What you know about black trauma? Heffin is kicking back, it's another genre. Tyler Perry, the face of a thousand rappers, using violence to cover what really happened. I know somebody's listening. Past life regressions to know my conditions is based off experience. Karma for karma, my habits insensitive. Watching my cousin struggle with addiction, then watching her firstborn make a million, and both of them off the grid for forgiveness. I'm sacrificing myself to start the healing. And
shit on my mind and it's heavy. Tell you in pieces cause it's way too heavy. My diamonds, the Joker is heavy. More life to give on the men, are you ready? Who keep them honest like us?
È tornato Kendrick Lamar, album ricchissimo di collaborazioni, c'è uno dei componenti dei Portishead, c'è Summer Walker, c'è Sanfa, c'è Baby Kim, Ghostface Killa, Thundercat, e tra i produttori ci sono Pharrell, Alchemist e un sacco di altri personaggi della scena. Radio Popolare Pop-Up in vostra compagnia fino alle 19.30. Andrea Frateggianni on the mic e di fianco a me l'ingegnere DJ Alberto Nigro.
Andrea, ma è un po' trappizzato, sei un po' trappizzato lui, è possibile?
Guarda, devo ascoltarlo ancora bene il disco di Kendrick. L'ho ascoltato velocissimamente, tipo mezz'ora fa mentre facevo colazione. Quindi non ho ancora un giudizio da darti, te lo darò settimana prossima.
Sì, Frateggianni fa colazione verso le 5, ragazzi, voi che siete all'ascolto.
5 del mattino ovviamente.
Certo, assolutamente, stiamo registrando per voi. Era ieri quando io, Frater Gianni e il buon Matteo Ambivoro stavamo registrando in quel degli studi di Share Radio e stavamo per dare la parola a una personcina per bene, direi che ha fatto giusto qualche piccolo lavoretto, possiamo definirla così?
Possiamo dirlo. Vuoi fare una mini bio del primo ospite di oggi?
Classe 1977, tra le varie presenze, Repubblica, Domani, ha fondato il Tascabile di Treccani, nel 2003 esordisce con il caso Vittorio, Minimum Fax, poi 2005 dopo Cristo, in anni 2005 insieme a Nicola Gioia, Cristian Raimo e Francesco Longo, Storia della mia purezza, Mondadori 2010, Le donne amate, insomma potrei andare avanti all'infinito. Mi limito a citare che oggi come oggi è stato riscritto in inglese entrando nella lista dei libri dell'anno 2017 dei critici del New York Times con il romanzo Class pubblicato da Mondadori nel 2014. Ha tradotto tra gli altri Scott Fitzgerald, Dave Eggers, Ralph Ellison e Yannick Jara.
E ci chiediamo come mai ci continui a rispondere ancora al telefono. Questa è la prima domanda che io mi pongo. L'avevamo sentito, se non erro, l'ultima volta proprio qua dagli studi di Share Radio quest'inverno, e appunto in quell'occasione ci annunciò che intorno alla primavera inoltrata sarebbe uscito il suo nuovo romanzo, Racconti di sesso, che in realtà poi si chiama Solo storie di sesso, edito da Nottetempo. È con noi Francesco Pacifico.
Ciao Francesco, ci senti?
Ciao, quanto state bene oggi, che bello.
Stiamo bene. A Milano c'è il sole, ci sono già 57 gradi, devo dire, per cui la giornata...
Anche a Roma.
Per cui la giornata, sì, non è semplicissima, però diciamo siamo partiti con ottimismo. Vediamo come ci troveremo stasera. Tu come stai?
Sono contento, mi ero dimenticato che stava per uscire Kendrick, quindi mi avete dato così un motivo. Sto andando tipo all'ufficio di assicurazione a dirgli che causa inflazione sarò più lento nel pagare l'assicurazione.
Mi sembra una
quindi...
buona idea.
Capito.
Oggi sei in ottima compagnia così, perché dopo di te ci sarà Marco Rossari per parlare di un festival che si svolgerà,
grande,
qui a Milano nella famigerata Nolo, dove tra l'altro so che sarai anche tra gli ospiti.
Sì, il demografico di questa trasmissione è molto chiaro, io sarò all'apertura del festivalino,
vedi,
quindi ciao Marco.
E sei l'apertura anche della nostra trasmissione di oggi, quindi è perfetto, vedi, è perfetto. E poi ci sarà un'altra tua amica, credo, che è Eleonora Marangoni, romana come
certo,
te, che parlerà del suo nuovo libro, Paris, s'il vous plaît. Abbiamo iniziato la trasmissione appunto dicendo che i due libri di cui parliamo oggi, tra l'altro se non erro è anche la settimana del Salone del Libro di Torino, mi sbaglio?
La prossima.
La prossima, vedi, abbiamo anticipato come sempre un po' prima di tutti gli altri.
Questi, un'altra coda di pavone.
Questi Gianni. Due libri uniscono la vita di Alberto Nigro, ovvero sia l'ingegnere DJ che è qua di fianco a me, perché proprio a Parigi lui perse la verginità.
Bravo!
Che è una storia anche molto radiofonica.
Molto, molto radiofonica, soprattutto viste le conseguenze. Sono diventato padre, la solita 17 anni, ma non lo sa nessuno, non lo diciamo a nessuno, ovviamente. Scherzi a parte, Francesco Pacifico, solo storie di sesso. Un libro che fondamentalmente sfonda un sacco di tabù, possiamo dirlo?
Oh, ieri ho ricevuto questo messaggio incredibile, mi spiace dirlo, però è proprio la cosa più bella. Walter Siti ha detto: sei tra gli etero, maschi etero, sei andato più avanti di tutti. E questo libro, diciamo, che parla di tutte le avventure che può fare una coppia, non nella trasgressione, proprio nell'avanguardia sessuale, diciamo così. Una tizia a Napoli, sai che i napoletani sono sempre le persone più percettive quando si presentano i libri, è venuto e ha detto: molto interessante, però io voglio capire se questo libro, cioè, è astratto o se è concreto, cioè hai le corna?
Le corna prima o poi arrivano sempre per tutti, si dice, no? Quindi sì, esatto. Non bisogna saperlo, però anzi è molto meglio forse non saperlo.
Ma io l'ho detto sì, per tranquillizzarla, volevo farle vedere che si poteva andare in giro serenamente anche, insomma.
Ma sì, anche perché sei un ragazzo moderno, adesso stiamo...
Sono un ragazzo moderno.
Esatto, come diceva Christian De Sica in quel famoso film degli anni Ottanta.
Esatto, bravo.
Ormai siamo nell'epoca del fluido. Ascolta, Francesco, sì. All'interno del libro, tenendo conto che siamo poi ancora in fascia protetta, perché siamo ancora prima delle 22, quindi dobbiamo riuscire a parlare di questo libro in maniera assolutamente adatta a tutte le età.
No, ma ce la facciamo, sai, anche perché? Perché non è un libro, diciamo, crudo e morboso come potrebbe sembrare, ma in realtà è un libro molto cerebrale, cioè che si basa molto anche sull'equilibrio mentale della coppia.
Vero. Verissimo, sì, anzi, praticamente il libro inizia con un porno che appunto non sto a sviscerare. Inizia con un porno e poi è come dire: vabbè, ragazzi, ci siamo messi il porno alle spalle, abbiamo capito, venite già venuti, come si dice, tanto questa è ambigua, non si capisce. E poi iniziamo a ragionare. Per esempio, l'altro giorno l'ho presentato a un festival di post porno, all'Hacker Porn, al 30 Formiche a Roma. Sta arrivando l'ambulanza della Neuro a prendermi.
Scusate, esatto, in porno. Diretta, che non è male.
Molto bello, no, non mi hanno visto. E stavo presentando a Festival dei Post-Porno e ho detto: io a volte faccio questa gag che mi presento come consulente coniugale, perché io dico: voi avete bisogno, perché un conto è dire post-porno, ragionare sul porno fatto bene, di avanguardia, inclusivo, eccetera, un conto poi è discuterne in coppia. E quindi praticamente la cosa che mi interessava era far vedere come una coppia dopo un po' di anni non ha scelta che iniziare ad affrontare la cosa, perché sennò inizi a fare sempre tutto sempre più di nascosto e poi non condividi una delle cose principali della vita. Quindi, insomma, il libro dà delle indicazioni su come puoi superare idee come coppia, trasgressione e tradimento ed entrare di nuovo nell'era dell'acquario, perché quel fatto che gli anni Ottanta reganiani ci hanno distrutto il sogno e l'utopia, cioè a livello sessuale e ad altri livelli, comunque, insomma, andrebbe recuperato, secondo me. Anche se mi dice la Bandella che non ho nostalgia anni 70.
Ah, non è,
sono felice, però, però ho rispetto.
No, assolutamente, però è anche una visione, diciamo, diversa dal cliché, appunto, legato agli anni 70. Una cosa volevo dirti, Francesco, vuoi mandare una canzone, Alberto?
No, dilla, poi la mandiamo.
Ci sono due frasi che mi hanno particolarmente colpito durante la lettura del libro. La prima è proprio in apertura e dice che una coppia che sta insieme da molto tempo sono come due prestigiatori che, per non annoiarsi, continuano a farsi a vicenda dei giochi di prestigio, anche se poi si annoiano lo stesso perché conoscono già tutti i trucchi.
Questa è una citazione del grande Seinfeld, la grande Seinfeld, la serie TV di Jerry Seinfeld degli anni 90, una delle cose con cui sono cresciuto, e diceva: sì, alla fine sono due maghi che si fanno sempre gli stessi trucchi. E lei poi, questa narratrice, procede a raccontare invece come come lei e il marito cercano di superare quel senso di stagnazione e di 0-0 che provano le coppie.
D'altronde, per scoprire nuovi trucchi devi per forza andare a conoscere altri maghi. Questa è una bella domanda che la teniamo per dopo la canzone. La teniamo per dopo la canzone, perché adesso facciamo un grande, mi sa che ci aspetta un forte attacco alla monogamia, ma anche in realtà a un ha una forma di attaccarla ma di rafforzarla. Andiamo avanti, ci ascoltiamo un prossimo pezzo.
Allora, mi sono abbastanza rimbecillito questa settimana con...
Beh, questa settimana mi sembra abbastanza riduttivo.
No, questa settimana, perché sai, quando sono stanco abbasso le difese immunitarie e allora vengo colpito nella mia essenza di essere più tamarro. Mi ha molto incuriosito la canzone di questo giovane trapper barra rapper che si chiama Rove.
E il testo soprattutto, vero?
Vedo un caglio malato.
È africano, mi sa, no?
Sì, Senegal.
Non parlo più con mamma, dovrei dirle tante di quelle cose che ho fatto. Quelle notti lunghe le passavo sotto la blu, nel frattempo non aspettavo nessuna foto. Ora se mi muovo ce ne sono sotto quattro, e una mi parla come se fosse di un altro. Io mi sveglio un giorno bene, uno incazzato, dormo assieme agli angeli e mi sveglio con un altro. Un caso tremoto e un casco integralo, mamma, oh, se ti tocca ti stavi preoccupando. Tranquilla mamma, so ancora lei che sta shakerando. Shakerando, oh, shakerando. Poto sta se non c'è sta shakerando. Shakerando, oh, shakerando.
Bebe su di me sta shakerando, i problemi pian piano stanno passando, eh. Bebe scotta come il fumo caldo, qua è silenzio e fuori un assalto. Lei è calda solo a letto, fuori una plage vuota d'inverno. Riempie la Louis Vuitton come niente, con due cazzate prese in centro. Bebe so che sai tutto di me, tieni il giubbotto che con la tuta hai freddo. Bebe so che sai come la B non spaventerà il buio quando sei con me. La notte è lunga, se non ci abbracciamo anche solo per un po' non finirà più, eh. Però tu non devi farlo per finta con me, come se fosse solo una scusa. Se fossi uno shooter e un bersaglio, in quel caso diventerassi il mio bersaglio. Saresti come tutti gli altri, bebè, tu non sai che cosa m'hanno fatto, eh? Che cosa m'hanno fatto da bebè, piangeva, era tutto un disastro. Non tornava a casa un giorno e poi un altro, ho perso una mia.
Scusa, Andre, puoi entrare per favore? Perché... No, puoi entrare per favore, perché mi sembrava una serie di parole una dietro l'altra, ma non riuscivo a seguire il filo. Adesso me lo vorrei andare a studiare un po', magari, prima di farlo riascoltare ai cari ascoltatori di Radio Popolare, che io ancora un po' voglio bene e quindi non vorrei tenerli troppo
all'ascolto. Allora, questa è una roba che io vi lancio così. Si chiama Rove, è un ragazzo di Ro, si chiama Samuel Rove, da classe 2001. Insomma, è la canzone in questo momento più ascoltata in Italia. In due anni il tipo ha fatto oltre 75 milioni di stream. Non lo so, io la butto lì così, poi insomma giudicate voi. Anche lui l'ho ascoltato stamattina mentre facevo colazione insieme a Kendrick Lamar.
Cos'hai compreso?
Un gasio, memodio, mamma dico mamma.
Pop Up, Alberto Nigro, Andrea Fratelgianni, in onda con voi fino alle 19.30 sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network. Stiamo chiacchierando con Francesco Pacifico.
Comunque tranquilli che dopo c'è un pezzo di Piero Umiliani, ritorniamo con Miles Davis e quella roba. Grazie. Lì. Però ho voluto iniziare così oggi, shakerando.
Solo storie di sesso, narrativa, nottetempo, un libro che, come stavamo dicendo poco fa, sicuramente attacca in parte quel concetto di monogamia.
Anche se c'è la seconda frase in questo, a questo momento proprio, che mi servi e io voglio schiacciarla a terra, che mi ha colpito del libro, quando a un certo punto, proprio in riguardo al tema della monogamia, Francesco scrive che uno dei, diciamo, argini per non tradire, diciamo, la propria compagna o compagno in una relazione che dura da molto tempo è l'affetto, che fa veramente da argine poi verso tutte le tentazioni.
Interessante, ai tempi del fluido, ai tempi del poliamore.
Smentisco. No, vabbè, allora lì c'è, ci sono delle voci che si intrecciano con voluta ambiguità, però diciamo quello che dico è che gli esperimenti invece puoi iniziare a farli, gli esperimenti di post-monogamia, puoi iniziare a farli dopo un po' di tempo che stai insieme, perché si possono fare quando c'è l'affetto. Io sento giovani poliamoristi 25 anni che si dicono le cose con una violenza, che quando invece c'hai 40 anni e la persona con cui vivi fondamentalmente ti piace, perché dopo tanti fidanzamenti sbagliati hai imparato chi
esatto.
è il tipo di persona con cui ti piace vivere, è il mio
c'è
caso.
Un po' di tatto.
Vuoi il tatto, ma semplicemente per amor proprio, mica perché sei diventato una persona migliore. Sei una persona che sa gestire meglio le persone che intorno, e quindi diciamo nelle presentazioni, quando mi presentano giovani intellettuali 25 anni, sento che loro dicono le cose in un modo veramente brutale. Diciamo, noi siamo più androttiani, dopo una certa età si diventa tutti più democristiani e bravi a mettersi le cose. Però vorrei dire invece una cosa a cui tengo molto, che in questo libro, allora, non sapete la gente che mi segue su Instagram, sono praticamente tutte donne che stanno nel giro appunto del post porno, comunque che postano cose interessanti, e io finalmente sono arrivato nel mondo che volevo abitare, che non è la pessima scena letteraria e l'editoria italiana, che è un posto super conservatore dove appunto tutti hanno l'amante, ma sempre in questa grande struttura ipocrita e tutto quanto. Sono felice di aver fatto questo libro perché ho accesso improvvisamente a un mondo di gente molto più così
fluida,
molto più inventiva, molto più inventiva.
E ti dirò di più, anche molto più conservatrice, perché il matriarcato, che è molto più vecchio del patriarcato, prevedeva che la donna avesse molti più partner. Ma io volevo fare pochi minuti per affrontare i tre momenti, secondo me, topici di quella che è l'evoluzione del rapporto amoroso, secondo me, Francesco Pacifico.
Ando tra.
Secondo me, secondo te, soprattutto.
Anche secondo me,
la prima fase è quella in cui devi dichiarare la volontà di aprire. Che non so proprio come fare, adesso tu ci dirai come.
Esatto,
la seconda fase è quella in cui devi realizzare ciò che hai dichiarato senza necessariamente ferire o descrivere o far capire o comunque
o cercarti un monolocale.
Esatto, ci dirai tu come fare a non cercarti un monolocale. La terza fase è quella in cui dovrai cercare di non pagare gli alimenti, ovvero quella in cui dovrai tornare nella coppia senza diciamo perdere quell'affetto, quel romanticismo, quella poesia che quel terzo corpo, diciamo, per dirlo in termini matematici, potrebbe avere influenzato il rapporto precedentemente avvenuto. Sono stato abbastanza chiaro e involuto?
Ma sono cacchi tuoi, Francesco.
Sei stato chiarissimo, hai detto tutto bene. Io ho solo due risposte. Una, che dovete leggere il libro, perché lì ci sono le istruzioni vere.
Attenzione.
Per realizzare questa cosa.
Consigli risposta... per gli acquisti.
Bravissimo, beh sì, sai.
O per la sopravvivenza.
È molto di più. L'altra risposta, sì, è un kit di sopravvivenza questo libro. L'altra risposta è che a creare tutto quel senso di ansia che hai messo nelle ultime parole, in realtà c'è il senso di proprietà. E il senso di proprietà, la cosa bella è che tu lo sperimenti dai due lati, cioè ti senti proprietario della persona con cui stai e ti senti proprietà della persona con cui stai. Se inizi a scastrarla da un lato e dall'altro, come quando devi far passare una poltrona per la porta di casa, no? Che guardi un angolo e guardi l'altro, alla fine ti viene una visione abbastanza, diciamo, olistica. Inizi a vedere, non voglio essere proprietà, certo, però devo allora accettare che l'altro non sia mia proprietà. E piano piano inizi a riaffezionarti all'idea dell'altro come era prima che ti ci mettessi, cioè quando
esatto.
non era tua proprietà e quando ti piaceva davvero. Secondo me la ricerca è tutta questa, non è una ricerca di un'età dell'oro impossibile. Quell'età dell'oro c'è ed è presente i primi tempi in cui fai sesso con qualcuno, e però può essere che questa persona faccia sesso con qualcun altro, comunque c'ha l'ex che ogni tanto gli imbocca a casa di notte e poi parte per un viaggio, eccetera, eccetera, e tu quella roba la riesci a gestire all'inizio. Poi dopo un po' diventi conservatore. Secondo me tutta la questione, diciamo, che è affrontata in modo narrativo, letterario, nel mio libro è questa qua, cioè come recuperare la sensazione di poter vivere con una persona che ai tuoi occhi si rinnova sempre perché non la consideri più tua.
Solo storie di sesso, edizioni Nottetempo Francesco Pacifico, un kit di sopravvivenza per non trasformare la vostra coppia in un film di Muccino.
Bravo,
ti lascio solo con questa richiesta. Per caso tu sei a conoscenza di quella storia relativa alla tradizione, alla cultura eschimese, nel quale l'eschimese, quando arriva il viaggiatore da lontano e si rifugia nel suo igloo, gli offre sua moglie,
lo ius prime noctis,
ma lui dice no, per favore lasciala stare, no per favore non mi interessa, e l'eschimese gli taglia la testa per aver rifiutato sua moglie. È vera questa storia o è arrivata?
È una voce che ha messo in giro mia moglie.
Grazie Francesco, in bocca al lupo, e ci vediamo a Milano a questo punto al festivalino.
Ci vediamo al festivalino.
Ciao Francesco. Bacio. Grazie.
Ciao ciao ciao.
Ciao.
Il programma itinerante di Radio Popolare.
Riprendiamo la linea indifferitamente dagli studi di Sciarradio. Alberto Nigro, Andrea Fratevgianni e il buon Matteo in regia, che stiamo facendo invecchiare anzitempo, caro Andrea, perché sopportare noi dall'altra parte dei microfoni è qualcosa di inaspettato. Riprendiamo la linea per continuare a parlare di letteratura. La prima parte, se ve la siete persa, ragazzi, andatevela a spulciare nei podcast del sito di Radio Popolare o sulla vostra app preferita, mentre nella seconda parte andiamo in un mondo fantastico, il mondo della poesia, il mondo dell'arte, il mondo della cultura, l'universo parigino, quel luogo dei sogni, il luogo più romantico al mondo, il luogo in cui vorreste essere probabilmente in questo momento invece che ascoltare la voce di Andrea Fratevgianni.
Romanzo urbano, spettinata guida letteraria, galleria di immagini, atlante sentimentale, ma anche archivio impossibile delle nostalgie, così presentato sulla sovracopertina di Paris S'il vous plaît, l'ultimo libro di Eleonora Marangoni, che dovremmo avere in collegamento niente po' di meno che da Genova Nervi. Buongiorno.
Ciao.
Anzi, buonasera per chi ci sta ascoltando. Eleonora, come stai?
Benissimo, grazie. Voi come state?
Noi bene, dai, abbastanza bene. Siamo qua solo a 50 gradi all'ombra, ma direi che tutto sommato ce la caviamo ancora.
Lo so. Sì, me la sono svignata prima io, sono passata da Milano e poi...
Hai fatto bene, hai fatto bene.
Abbiamo parlato di storie di sesso nella prima parte di trasmissione, adesso parliamo di storie d'amore, che però una storia d'amore non fra persone ma fra te e la tua città preferita, immagino.
Una città dove tra l'altro hai abitato lungamente e che è per te, insomma, una miniera di aneddoti, di ricordi e anche di sensazioni.
Sì. Ci dovevo stare a 6 mesi io, teoricamente, a Parigi, e poi invece ci sono rimasta per 8 anni.
Insomma.
E quindi, insomma, sì, una lunga storia d'amore, se vogliamo, piena di fasi, insomma, se vogliamo, di incontri, a conoscenze reciproche, e poi di saluti provvisori, di ritorni, di curve, di imprevisti anche. È un libro, infatti, un po' anfibio, se vogliamo, no? Cioè, è un memoir.
Esatto, è un po' una guida.
È un libro strano.
È un po'
sì.
Un romanzo. Come ti è venuta l'idea di scriverlo?
No, me l'hanno chiesto loro, devo dirvelo.
Ah, ok.
È una richiesta
dell'editore.
Sì, dell'editore, che ho raccolto con entusiasmo, e poi però subito dopo con un'angoscia terribile, perché raccontare comunque Parigi l'hanno raccontata tutti da 1000 anni, da 1000 secoli, chiunque, in reportage, romanzi, raccolte di racconti, memoir.
Infatti è proprio quello che mi chiedevo.
Ora come faccio? Sì.
Esatto, e cosa, a quel punto, invece che tirare la testa contro uno spigolo, cosa hai deciso di fare?
Rileggermi un sacco di roba e poi però smetterla pure, non leggere mai più nulla. E poi c'è, paradossalmente, l'ho cominciato in pieno lockdown, e quindi comunque raccontarla da remota era sia frustrantissimo che anche però benefico, no? Cioè, distillava.
Dov'eri mentre lo scrivevi?
A Roma.
Eri a Roma,
e poi
comunque.
Un po' in giro, ma insomma, sì, sul suolo però nazionale. Poi vabbè, sono tornata anche l'anno scorso, ma insomma, sì, sì, la maggior parte è un ricordo parigino. Chiaramente super nostalgico e anche benevolo, no? Cioè, ricordando si addolcisce un po' tutto, ecco, è una cosa inevitabile questa.
Parigi effettivamente è una città che ti rimane così addosso che anche quando ci stai per pochi giorni, come è successo a me settimana scorsa, ovvero sia per un weekend, sì, sono tornato a Milano e chissà perché mi è venuta voglia di riprovarci a starci nuovamente riguardando dei film. Quindi mi sono riguardato Band a Parte, mi sono riguardato Subway, che è uno dei primi film di Luc Besson con
sì.
Christophe Lambert, che si muove all'interno della metropolitana di Parigi in una sorta di noir poliziottesco fumettistico, e poi mi sono riguardato Frantic di Polanski con Harrison Ford, che è anche quello, è ambientato a Parigi, proprio perché volevo tornare anche con la mente, con gli occhi, a quelle immagini, a quelle strade, alla Senna, insomma tutta l'atmosfera che c'è, perché ti entra proprio dentro.
Sì, è un archivione poi, no?
Ringraziamo Eleonora Marangoni, Paris
Vuplée,
edito da Einaudi con il sottotitolo Parigi, una storia d'amore. Leggetelo, andate a Parigi, viaggiate, adesso si può, perché no?
Merci beaucoup. Ciao.
Ti lasciamo con un pezzo di Miles Davis tratto da un bellissimo film, Ascensore per il patibolo. Ah, abbiamo parlato del libro di Francesco Pacifico, Solo storie di sesso, abbiamo parlato del libro di Eleonora Marangoni, Paris, s'il vous plaît, e non potevamo che far intervenire in chiusura come ciliegina su questa prelibata torta che vi abbiamo offerto il nostro referente culturale da anni, ovvero sia Marco Rossari.
Che non a caso è diventato il terzo finalista del premio che porta il suo nome, posso dirlo Marco?
Esatto, il premio Marco Rossari, no, lo vince, no, lui, no, terzo al suo,
no,
premio.
No, il premio Annibal Caro, ah, cioè okay, non poteva che essere lui il terzo finalista. Marco, ci senti?
Sì, vi sento e in effetti nemmeno io avevo pensato a questa coincidenza del premio Annibal Caro, glorioso traduttore del tempo che fu, però bene, insomma, tutto torna, tutto si chiude,
diciamo, abbiamo chiuso quel famoso cerchio aperto tanti anni fa insieme, ancora dagli studioli di Poliradio.
Eh sì, sono circa 10 anni fa, caro Marco Rossari, il quale questa volta viene non in veste di celebre scrittore o di celebre traduttore, qual è, ma in veste di...
organizzatore.
Direttore artistico.
Esatto, promoter, direttore artistico, creativo, insomma... chi
bravo, creativo, secondo me è il termine giusto dato dove si svolge il festival di cui dobbiamo parlare.
Esatto. Marco, allora, raccontaci un attimino di che cosa si tratta e perché organizzare un festival letterario a Nolo, che come giustamente diceva Alberto stamattina sono tutti analfabeti. No, sto scherzando, sto scherzando, vai.
A maggior ragione, se c'è dell'analfabetismo bisogna andare a fare propaganda letteraria. Ma no, è nato dal piccolo senso di frustrazione, in fondo, perché... i festival a Milano sono queste cose abbastanza spettacolari, molto grosse, lodevolissime, Book City, oppure queste fiere, diciamo, come Book Pride, eccetera. Io che ogni tanto ho bazzicato dei festival in giro per l'Italia, trovo che il festival debba essere molto concentrato, per questo che funziona nelle piccole città, ci si trova a un bar a chiacchierare e poi si va a vedere qualcosa di interessante. Allora ho pensato, ma perché non farlo anche a Milano? Ne stavo chiacchierando con un vecchio amico, scrittore, animatore culturale, che si chiama Matteo Bibianchi.
Che salutiamo.
Lui vive a Nolo e eravamo seduti al Ghetto Insimi, che è un locale piuttosto vivace, che ha una sala dietro dove che ospita molti stand-up comedian.
Salutiamo il buon Matteo.
Esatto. E lì abbiamo detto, ma perché non farlo qua, intorno a Piazza Morbegno? Ci sono due bellissime librerie, che si chiamano Narres e Noi. Ci sono dei bei locali, come Get in Simi, Hug, Noloso. E poi c'è un cinema, il cinema del Prado, e faremo una cosa anche lì. E quindi da subito questa cosa intorno alla piazzetta è nata come punto di ritrovo, diciamo, di vedersi insieme con chi ha voglia di venire e fare delle cose belle possibilmente, insomma.
Beh, sono più di 30 i nomi coinvolti all'interno della rassegna, mi chiedo come farete in così pochi giorni a metterli insieme tutti quanti, Marco.
Dacci qualche anticipazione poi.
È molto semplice, in realtà seguendo la vocazione di stand-up del Che Pensi Me, abbiamo pensato di fare un paio di serate collettive con più persone, con diversi nomi. Una sarà la prima serata, apriamo alle 5 con Francesco Pacifico e alle 7 con Irene Graziosi, che ha scritto un libro interessante che si chiama Il profilo dell'altro per Ero, ma poi alle 9 c'è proprio questa serratona in cui ci sono diversi grossi nomi, scrittori, scrittrici, amici, amiche e anche sconosciute per me, ma che vengono tutti insieme a raccontare la loro peggiore serata letteraria della loro vita. Il titolo della serata è Poteva andare meglio, dove li metto come a incenerirsi il capo e a prostrarsi davanti al pubblico per raccontare che spesso volentieri va molto male questa
cosa. Tu l'hai già sentito Francesco Pacifico?
Un Don't Tell My Mom in versione letteraria, diciamo.
È Andrea, esatto, che l'ho già sentito, okay. Francesco Pacifico.
Francesco Pacifico ha aperto, oltre che il festivalino, anzi che aprirà il festivalino, la trasmissione nostra di oggi.
Ah, grazie, ecco, vedi. Sembrava, infatti.
Cioè, niente è affidato, sì, è a caso.
È una cosa per aprire con un po' di risate, diciamo così. E un'altra serata collettiva, che è quella che chiude invece la domenica sera alla libreria Noi, che è un bellissimo giardinetto dove si sta bene,
che salutiamo,
in cui faremo leggere anche là una serie di scrittori e scrittrici, a scelta loro, la pagina migliore, più bella e la pagina più brutta di sesso della letteratura, che si sa che scrivere di sesso può essere complicato e a volte ne escono cose molto grottesche, quindi ci sarà questo reading collettivo in cui non facciamo leggere cose loro, ma cose di altri scrittori e scrittrici. E queste sono serate con diversi nomi, quindi è qui è spiegato il mistero di tutti quei nomi.
Mi piace essere didascalico, dato che abbiamo parlato un po' del programma, abbiamo parlato del nome del festival, ma non abbiamo detto agli ascoltatori quando si terrà.
Allora, sì, il festivalino, perché per appunto nasce dall'idea di fare una cosa piccola ma simpatica, si tiene il 27, il 28, 29 maggio, intorno a Piazza Morvegno, poi sei luoghi che ho nominato. Noi abbiamo una pagina Instagram e stiamo per mettere il programma su Facebook, quindi si trova tutto questo. E ci saranno nomi di rilievo: Marco Missiroli, Veronica Raimo, Gianni Biondillo, Giorgio Fontana, Marco Amerighi, candidato allo Strega in questo momento, Tito Faraci, e tanti altri, Antonella Lattanti, insomma non riesco neanche a elencarli tutti. E insomma spero che venga una cosa divertente, soprattutto allegra, ecco.
Tutto gratuito e tutto, diciamo, alla mercé di chi vuole partecipare.
Tutto gratuito e tutto fatto senza un finanziamento. Non abbiamo chiesto niente a nessuno, non abbiamo guadagnato nulla, abbiamo fatto un po' le cose con chi conoscevamo e soprattutto con Milano, perché non potevamo permetterci nemmeno un treno, per pagare nemmeno un treno, e non volevamo spendere a nessuno, e quindi è una cosa fatta, diciamo,
nei 15 minuti, così, come si diceva qualche tempo fa,
più o meno.
Festival da 15 minuti. Marco Rossari, a questo punto noi lanciamo una canzone, dopodiché chiediamo a te di dirci invece non la pagina di sesso peggiore che tu abbia mai letto, ma bensì la migliore. Anzi, hai anche il tempo di una canzone, se riesci a spulciarla, a leggercene un pezzettino, sarà un piacere sentirla, visto la puntata è iniziata in questo modo, la chiudiamo sulla stessa linea.
sempre sulle frequenze di Radio Popolare Network, Pop Up, il vostro programma radiofonico preferito questa settimana in indoor, non itinerante, ma settimana prossima torniamo per il festival che si terrà da base con WeWorld, con Maria Mirage, probabilmente il sindaco Sala e un sacco di ospiti, e sempre in compagnia in questo momento al telefono con il nostro punto di riferimento culturale, ovvero sia Marco Rossari, che sta organizzando un festival Lino. Interessantissimo Lino, festivalino dalle parti di Nola, un festival diffuso che si svolgerà in diversi luoghi che avranno al loro centro il fulcro della vivissima Piazza Morbegno.
Che pensi mi, la libreria Noi, Hag,
Annares, Noloso
e il cinema Beltrade saranno i punti in cui potrete andare ad ascoltare, a incontrare una serie di scrittori che supera la trentina, se non erano i miei occhi. E Marco Rossari, sei sempre lì?
Sono sempre qua, vi ascolto attonito, assorto, abbaccinato.
Mi spiace. E allora, su questa affascinante base, io ti chiederei di raccontarci qual è la tua pagina dedicata, o meglio, che racconta di sesso, preferita della storia di tutti i tempi. E per uno scrittore e traduttore come te, che spesso hai scritto anche proprio di sesso, potrebbe essere davvero un momento unico e irripetibile.
Sì, in realtà beh, ce ne sarebbero tantissime, ovviamente, non posso non tornare però a una radice lontana, lontana della mia vita, e anche classicona, diciamo, delle letture che si fanno nell'adolescenza, e cioè il caro, vecchio e un po' negletto, dimenticato Henry Miller. Non sto parlando di Tropico del Cancro, ma bensì di Tropico del Capricorno, che secondo me è di molto superiore all'altro libro. Nella traduzione anche, diciamo, dell'eroico e grandissimo Luciano Bianciardi,
grande,
traduzione ricchissima, ricchissima di trovate, di invenzioni e di lingua meravigliosa. E c'è questa scena anche divertente, perché in realtà non c'è bisogno di scrivere il sesso sempre in modo, può essere anche esilarante, dove il protagonista, il giovane Henry Miller, chiede disperato a questo suo amico se può permettergli di vedere, diciamo, quella cosa, quella rosa, quella cosa, insomma, che non nominerò, della sorella dell'amico. Cioè, posso vedere la cosa della tua sorella? E l'amico naturalmente rifiuta sdegnato, ma come ti permetti, eccetera. E invece succede che il giovane Henry Miller incrocia la sorella dell'amico per caso in giro per Brooklyn, e naturalmente la sorella dell'amico è molto molto calda in quel contesto, e finisce con un vivace, direi, amplesso sulle scale del condominio, con lui che chiude alla fine, e pensare che avevo chiesto solo di darci un'occhiata. E invece no, fa molto ridere, devo dire, perché Henry Miller è un grande scrittore comico in realtà, e però è anche una scena molto carnale, è molto viva, e tra l'altro si sente fortissima questa presenza femminile, diciamo. È uno scrittore anche che chiamava moltissimo le donne, come si sa, per quanto venne accusato anche un po' di misoginia, però secondo me in realtà c'era un grande amore in questa scena, e questa è una delle mie preferite.
Grazie, grazie Marco Rossari. Quindi ricordiamo, il libro è Henry Miller, Il Tropico del Capricorno, e ci stiamo raccontando un pochino di storia d'amore. A questo punto ti chiediamo di fare un salto indietro nel tempo della nostra trasmissione e andare al libro che abbiamo raccontato nella prima parte di Pop Up di oggi.
Sappiamo che lo hai recensito su L'Essenziale, il nuovo giornale settimanale cartaceo di Internazionale, e dato che appunto Francesco Pacifico sarà colui che aprirà il festivalino settimana prossima, dici la tua sul suo libro.
Ma sì, io sono contento che Francesco apra il festivalino, perché è un esploratore. Cioè, a un certo punto lui racconta nel libro di questo personaggio scrittore che dice: di lavoro io smino i campi, e infatti lui è uno scrittore che cerca, che ha una grande pulsione antiretorica, antilirica. È uno che abbassa i toni. Gli italiani sono spesso gonfi di retorica, e lui invece è pacato, e anche in questo libro sul sesso l'ha fatto in altri libri su altri temi, ma questo libro lui cerca di capire, di esplorare, diciamo, le tipologie, le forme, le novità del sesso, che adesso è diventato sempre più complesso, no? La questione del genere, del Me Too, l'emancipazione del patriarcato, dal maschilismo, dalla gelosia, dalla monogamia. Tutti questi temi vengono raccontati in modo molto sincero e come dire, pacato,
è anche garbato, Francesco. Esatto.
Francesco esplora, non è un libro eccitante questo libro, è un libro che però cerca di raccontare la dignità sempre e il bisogno di eccitamento e il fatto che non siamo una società finita che ha chiuso questa, abbiamo creato questa cosa, il matrimonio, la coppia e tutto questo è finito, no? Anzi, ribolliamo, no? Continuamente. E lui è secondo me scrittore, saggista, eccetera, bravissimo, intelligentissimo, che cerca di raccontare queste cose anche con un certo coraggio, devo dire. Non cerca mai la scappatoia, Francesco, e quindi sono felice che lui apra il festivalino insieme a Giada Biaggi, tra l'altro, che sarà con lui, che è una stand-up comedian che si occupa anche di sesso, questioni femminili, e quindi spero che da questo duo esca fuori qualcosa di abbastanza spumeggiante.
Marco, un'ultima cosa, ho notato che nel libro di Francesco spesso le storie sono raccontate dal punto di vista femminile, è un qualcosa che dal tuo punto di vista è consueto nella tua esperienza, oppure come a me è suonato è quasi innovativo il fatto di permettere che sia una donna a raccontare il suo punto di vista sulla storia d'amore?
Pensa che nel libro di Francesco c'è anche un intervento di sua moglie, con cui forse proprio viene aperto il libro, forse il primo racconto che apre solo storie di sesso.
Sì, questo è interessante, in realtà uno scrittore che si permetta troppo di prendere il punto di vista femminile e raccontare potrebbe essere visto male da un certo tipo di femminismo.
Potrebbe anche rischiare la vita, diciamo le cose come stanno.
Vabbè, sì, no, perché poi di femminismi ce ne sono tanti, eccetera. Io ho letto libri scritti da donne con il punto di vista maschile che mi sembravano perfetti, bellissimi, e viceversa, e altri fatti male. Bisogna vedere come si imposta la cosa, se c'è. Bisogna vedere quanta sincerità, quanto buon senso hai messo in questa cosa, quanta buona fede, ecco, più che altro. E Francesco fa questa cosa interessante, in realtà lui si cancella un po' come narratore, cerca di trovare sempre una sponda, perché poi in effetti quando parliamo di sesso parliamo, a parte certi solipsismi e Woody Alleniani che tutti abbiamo, ma c'è un dialogo con le persone, con l'altra persona, e quindi un racconto è scritto a quattro mani con Francesca Arancini, che è l'organizzatrice e direttrice del Festival Inquieti di Roma.
Esatto.
Un altro è una serie di interviste, voci maschili e femminili che si alternano, che raccontano il sesso durante la pandemia, un momento faticoso un po' per tutti e tutte. Un altro è un finto racconto di una donna che però prende in giro Francesco, come, cioè lui che si inventa una donna che lo sbertuccia, diciamo così, in questo racconto che è deformante, che è una finta postazione, che è fasulla. E tutte queste cose sono delle voci come che creano un mosaico, perché a scrivere, giustamente, come spesso si dice, non si è mai soli, no? Questa figura dello scrittore è solitario e triumfante,
sì, che scrive con la vestaglia di raso la mattina.
Esatto. E Francesco, diciamo, la detesta, credo di poterlo dire, sono abbastanza tranquillamente. È uno che cerca di fare le cose con le altre persone tantissimo, e questo è bello. E quindi questo è il discorso sulla voce femminile, le voci femminili che si trovano nel suo libro.
Grazie mille Marco Rossari, in bocca al lupo per il tuo festivalino. Ripetiamo le date per gli ascoltatori che magari si fossero connessi e avessero acceso la radio solo in questo momento.
27, 28, 29 maggio, cioè venerdì, sabato, domenica, Cinema Beltrade, Che pensi mi, Hug, Anarres, Noi e Noloso. Questi sono i sei locali.
Un sacco di gente bella, divertimento, cultura, birrette, insomma, cosa volete di più? Grazie mille!
Grazie a voi, ciao!
Ciao, ciao, ciao!
Caro Andrea Fratevgianni, anche oggi siamo giunti al termine della nostra oretta. Ti dirò che quando dura solo un'ora, faccio quasi fatica a gestire il tempo, perché sono abituato alle nostre care vecchie due ore. Per l'anno prossimo, visto che stiamo andando in chiusura di stagione, chiedo agli ascoltatori di sapere come ci vogliono in onda, perché sarei proprio curioso di sapere se ci vogliono per 10 minuti o per 10 ore alla settimana.
O proprio per niente, che potrebbe essere anche un'opzione. Ringraziamo gli ospiti di oggi, Francesco Pacifico, Eleonora Marangoni, ovviamente il nostro Marco Rossari.
Io vi invito a scrivere di nuovo alla mail di Pop-Up, che abbiamo nel frattempo riattivato, che
sì?
Io personalmente l'ho cominciato a leggere a insaputa di Frater Gianni, quindi Pop-Up @radiopopolare.it per entrare in contatto con noi. Ci aspettano una serie di settimane scoppiettanti, a partire da settimana prossima da Base, dove registriamo 3 ore col botto per il festival WeWorld. Non perdetevelo, andatevi a spurciare di che cosa si tratta. Andiamo a compensare un po' la presenza mascolina dello studio, possiamo dirla così, Frater Gianni.
Esatto, ringraziamo Matteo Ambivero per la regia di oggi qui dagli studi di Shell Radio, che ringraziamo per essere sempre mega di supporto a Pop-Up, il programma itinerante di Radio Popolare.
I just might spend it all. We gon' run it up. I just might spend it all. We gon' run it up.